Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la vita. L'ospite di oggi è un personaggio estremamente poliedrico nel campo musicale, nel campo culturale e musicale. È un discorso molto articolato che si può fare con lui. Ciao Edoardo Milani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a te Giuliana per questo invito.
Guarda, è un piacere. È un gran piacere perché gli ascoltatori via via lo condivideranno con me. E sei un personaggio interessante ed decoliamo. Musica, musica e musica da tutti i punti di vista.
Beh sì, sì, sì. Tanta musica per quel che mi riguarda. Chi non mi conosce forse non sa, chi mi conosce sa, mi vede in giro. Devo dire che questa passione è nata da subito, fin dall'infanzia, dove ho potuto così avere vari tipi di approccio più o meno traumatico con lo studio del pianoforte, ma anche così con la passione dell'ascolto. Io posso dire che sono nato proprio con questo, con la passione di ascoltare.
Ascoltare chi?
Beh, ascoltare, cominciamo dalle risorse che all'epoca, siamo nei primi anni 70, c'erano a disposizione, quindi la radio, la radiolina. Spesso quando mi chiedono queste cose, io sempre narro questa storia della Letto dopo Carosello, no? Che era un diktat dei genitori dell'epoca, quando ancora insomma in famiglia c'erano delle regole molto precise.
Ferre.
Ecco. Beh, ferre, insomma.
Ma ti adattavi.
Ecco, però comunque insomma non si poteva sgarrare più di tanto,
no.
Ecco. Quindi io forse ero dalla parte di chi così cercava un attimino di andare oltre e quindi quando mi si diceva Letto dopo Carosello chiaramente andavo a letto, però nascosto sotto il cuscino c'era una piccola transistor, una transistor di quelle sai solo la onda media,
certo.
Eccetera, e quindi lì gira la manopola, dice, no, c'era sempre qualcosa di interessante da poter ascoltare almeno per una mezz'oretta prima di prendere sonno.
Musica classica,
musica leggera, qualsiasi cosa. All'epoca c'era molta, come dire, sete di queste cose.
Sì.
La musica non
sì.
si trovava in ogni dove, quindi
no.
poterla ascoltare anche attraverso una radiolina era una cosa magica, interessante.
Certo.
Poi il
mamma
fatto...
pianista, ricordiamo.
Beh, sì, certo, però. Certo, anche questo. Mamma con grande passione per la musica, quindi lei è quella che in qualche maniera mi ha direzionato dal punto di vista tecnico-pratico, diciamo così,
al pianoforte,
e quindi aveva intuito probabilmente, ho scoperto subito... delle doti naturali che io avevo e quindi ha cercato in qualche modo come ha potuto insomma di aiutarmi e poi c'è stata anche la missione al conservatorio che è stata una selezione abbastanza dura.
Mi ricordo centinaia di allievi.
Sì, era un po' il periodo, io sempre così prendendomi in giro dico la nostra generazione quando moriremo non ci saranno posti a Caposanto perché non ci sono stati posti alle scuole elementari dove facevamo i turni, non ci sono stati posti alle scuole superiori, cioè quello è stato il periodo del baby boom diciamo così metà anni 60 e quindi ce n'erano tanti, anche tanti studenti.
Vero.
E se facciamo un po' come dire una riflessione con il mondo di oggi, io, insomma che vediamo io e te ce l'abbiamo sotto gli occhi, no?
Certo.
Quello della didattica, vediamo che c'è stato un po' in generale proprio in questi ultimi anni non solo una decrescita dal punto di vista demografico ma anche delle vocazioni diciamo così parlando di musica, no? Ed ecco quindi che abbiamo delle classi semivuote con studenti certamente molto appassionati alla musica ma forse il livello e la selezione di quella volta è andato un po' a cadere, no?
Sì, perché in realtà anche con questa riforma del conservatorio, che ormai è una cosa datata, in cui l'Italia si è allineata, no? Sul sistema europeo, in realtà non so quanto bene abbia veramente portato allo strumentista, alla persona di cultura musicale sicuramente sì, perché si sono aggiunte tante materie complementari, eccetera. Ma la giornata di studio, essendosi ristretta incredibilmente, si è ristretto anche il tempo materiale dello
per la pratica,
stare allo
per
strumento.
La pratica. Sì, sì, questo
sì.
È vero.
Perciò effettivamente è una lotta, no? Una lotta col tempo adesso. Prima era uno spazio alla passione, totalizzante, e adesso questa passione evidentemente va un po' ristretta per farsi spazio fra altre materie.
Vero,
no?
Sono pienamente d'accordo con quello che dici, e posso aggiungere anche che molto spesso ci troviamo, senza nulla togliere logicamente, a studenti stranieri che vengono in Italia per formarsi, non so, per il bel canto o per tante altre possibilità, che sono già molto ben preparati, hanno un livello già altissimo, perché nei loro paesi hanno studiato a certi livelli, anche con grossi sacrifici, e quindi arrivano qui e per loro, diciamo, è quasi una passeggiata, nel senso che vengono subito presi sotto l'ala protettrice, diciamo, dell'insegnante o di chi gestisce il corso. E questo un po', diciamo, a scapito magari dei nostri, che hanno magari avuto una formazione sì, anche importante, ma un po' diversa o con qualche difficoltà. Quindi ecco, vediamo quindi che c'è, diciamo, questa un po' disparità, e questo mi dispiace molto, perché alla fin fine dovremmo pensare anche a valorizzare, diciamo, le risorse del territorio, ecco.
Vero, e allora mi sto chiedendo quanto gli stranieri possono essere trainanti in seno al conservatorio stesso. Da un certo punto di vista sì, dall'altro no. Ad esempio, paragoniamo il nostro titolo di studio, che avrebbe dovuto essere equipollente in tutta Europa, non lo è con la Francia, e la quale dice: non lo calcoliamo, ti facciamo ritornare di nuovo sui banchi, e ad esempio le lezioni di solfeggio hanno tutto un altro tenore, sono difficilissime. E allora mi chiedo, ma stiamo sfruttando bene sempre questo tempo? Chissà, punto interrogativo. Certo, i geni sono fuori
concorso.
Ecco, bravo, sì, perché lo vincono sempre. Sì, però nella normalità non si sa, no? Bene, fino a che punto?
Sì, io penso anche questo discorso in merito ai titoli che tu hai accennato, che un insegnante, anche se, non so, ha avuto la cattedra col suo diploma tradizionale, ha sviluppato poi una tale esperienza che vale, secondo me, molto più di un titolo, no? Io non ragionerei a compartimenti stagni. Abbiamo degli ottimi insegnanti anche qui da noi, come abbiamo degli insegnanti un po' meno performanti, diciamo così, per varie ragioni. Però quindi quello che importa è la buona classe più che l'istituzione, con questo io direi.
Certo.
Quindi così. E anche sui titoli potrei essere così un po' così severo, perché abbiamo tantissime persone che hanno dei curriculum stratosferici.
Vero.
Che però magari posizionati nella didattica non hanno quegli strumenti, quella volontà, quella propensione a questo tipo
quella
di professione.
Quella generosità.
È vero, generosità d'animo soprattutto, parte tutto dall'umanità.
Sì. L'arte si sposa con la generosità. Quanto vuoi dare, quanto decidi di dare. Ci sono tantissimi insegnanti che danno senza misura, senza calcolare proprio l'orario, perché hanno quest'urgenza di comunicare e di vibrare insieme all'allievo, ma non tutti sono così. Senti, hai parlato di diplomi e dobbiamo assolutamente accennare, perché tu ne hai una rosa pazzesca. Io li butto lì a caso adesso. Non ti sei diplomato in pianoforte, ma ti sei diplomato poi in flauto
traverso, sì.
Traverso, poi hai fatto musica da camera, poi hai fatto informatica musicale, sì, sempre certo. In conservatorio, il biennio di musica elettronica, chi più ne ha più ne metta. Che cosa ti ha entusiasmato di più di tutto questo?
Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che sì, io fondamentalmente come carattere sono un entusiasta, quindi tendo ad entusiasmarmi in tutto quello che faccio al momento in cui lo faccio. Quindi posso dirti che quando ho studiato la musica elettronica ero un entusiasta, e ancora adesso cerco di portare avanti quel discorso in qualche modo. E il flauto è uno strumento che sento dentro dalla mia nascita, molto più del pianoforte, anche se il pianoforte mi diverte molto. Il pianoforte mi diverte molto, ma il flauto mi commuove, mi prende emotivamente, ecco, diciamo
il
così.
Tuo suono a me piace molto.
Grazie.
Devo dire, non è, tu lo sai che sono sempre sincera nei miei giudizi, ed è un suono particolare.
Sì, particolare, un po' diverso dal flautista standard, molto probabilmente perché la struttura della mia bocca è un po' particolare, forse per questo, più che della bocca dell'interno, no? Della volta palatale, questo che incide un po' come i cantanti, no? Quindi c'è una colonna d'aria che poi vibra all'interno, crea degli armonici e in questo modo c'è chi ha più, diciamo così, facilità nella produzione del suono e chi meno, ma vuol dire poco o niente alla fin fine. Io devo dire la verità, da alcuni dei miei didatti, ne ho avuti tanti perché ho anche fatto degli approfondimenti,
certo,
mi è stato sconsigliato, mi è stato detto guarda tu è meglio che suoni qualcos'altro, non suonare il flauto. Poi alla fine altri invece hanno detto assolutamente no. Io penso che all'obiettivo ci si arriva sempre, no? L'importante è darsi una certa determinazione, quindi forse io sono una di quelle persone che ha dovuto faticare un po' di più rispetto a un flautista standard.
Forse anche perché ti sei accostato un po' più tardi degli altri.
Un po' più tardi, forse sono stato anche molto severo con me stesso, forse anche troppo, e quindi ecco che è scattato tutto un lavoro sullo strumento che poi è anche sfociato, tu mi parlavi adesso alla domanda di passare le cose che mi emozionano di più, e potrei dire, potremmo fare un discorso trasversale, quindi io ho approfondito anche il discorso delle tecniche estese sul flauto.
Bene.
E non solo, il flauto secondo me è uno degli strumenti più elettronici che esistano, non so come la pensi tu, ma se andiamo...
Avrei qualche dubbio.
Sì, tu avresti qualche dubbio perché effettivamente è uno strumento, è il più antico, no?
Certo.
Quindi ha poco a che fare, però se andiamo a vedere per esempio nella letteratura flautistica moderna o anche nella produzione musicale, non so, il primo gruppo che mi viene in mente sono i Kraftwerk, che tra l'altro uno di loro era flautista, e nei primi album dei Kraftwerk si sente molto flauto, ma anche in tanti altri album del krautrock, di questi generi musicali che arrivavano negli anni 70 da Ian Anderson, dei Jethro Tull e altri, quindi alla fin fine c'è stata così una crescita, una rinascita, diciamo così, di questo strumento che è morto e nato tante volte, perché abbiamo dei periodi come, non so, all'inizio dell'Ottocento, dove la letteratura flautistica è veramente ridotta al lumicino perché non si scriveva per flauto, e come poi nel Novecento questo strumento è rinato, è rimorto e è rinato nuovamente con la musica contemporanea e con tutto quello che abbiamo visto e stiamo vedendo di compositori nuovi che usano lo strumento in maniera innovativa e lo abbinano sempre al suono elettronico.
Sì, in poche parole da Bach, no?
Sì.
In qualche maniera.
Ecco, questo, scusa ti interrompo, questo è il punto forte di questo strumento, che ti permette effettivamente di abbracciare un mondo di suoni infinito, non hai, come dire, un territorio che non puoi, dove non puoi inserirti. Chiaramente bisogna farlo sempre con le dovute cautele e con la conoscenza, però è veramente uno strumento che non ti pone nessun limite. Ogni strumento non pone limiti, però sai, se sei ancorato a un pianoforte, a un violino, c'è uno stereotipo su quel suono, su quello che uno ascolta. Il flauto è in grado veramente di inventare delle cose, delle sonorità che non pone limiti.
Beh, lira e flauto, che naturalmente poi allora, all'epoca greco-romana, soprattutto greca, erano gli strumenti vincenti, e sono stati proprio gli strumenti che hanno condotto naturalmente anche all'ascolto della storia della musica. Nel Novecento abbiamo sto trionfo di Debussy e di Ravel, però dopo giustamente tu plani sulla musica contemporanea di vario tenore.
Mettiamoci Luigi Nono, mettiamoci Berio, mettiamoci anche altri artisti, compositori internazionali che comunque hanno riabilitato il flauto e gli hanno dato pari dignità, perché una volta, anche non so così, prima di Gazzoglioni, il flauto era considerato, no, bene, sentiamo gli strumentini, magari lo dicono ancora oggi, no? Però si parla di strumentini per dire i legni, ma alla fine qualcuno anche pensa, dice, bah sì, quelli lì suonano l'oboe, il flauto, il fagotto, ma cosa so sta roba.
Ma invece ormai stiamo superando.
Sono, no? Sì, per fortuna sì. Però io parlo di quando ero bambino e sentivo i discorsi dei grandi.
Sì,
però quello è un grande violinista e aveva un peso, un'importanza.
Sì.
Insomma, lo vediamo un po' anche oggi, perché se tu vai a vedere, non so, il calendario di concerti che si organizzano in generale, pianisti, piano e violino, trio, piano, violino, cello, insomma, queste sono le cose. Arpa la vedi? Vedi
no,
una, forse una ogni qualche anno di stagione, quindi
sì.
Parliamo di musica da camera,
certo.
Questa è la mia passione,
sì,
la musica da camera, qui parliamo di questo.
Sì. Beh, comunque Trieste c'ha una tradizione incredibile, che naturalmente si dice il solito tran tran Trieste mitteleuropea, però effettivamente tri e quartetti nessuna città italiana ha raggiunto i numeri che portava Trieste. Camminavi per le strade, stiamo parlando ovviamente di 100 anche anni fa, camminavi per le strade e d'estate dalle finestre arrivavano suoni di violini, violoncelli.
Posso dire, ancora oggi d'estate,
sì,
nella zona dove abito io, si sente, ovviamente che sono studenti, però si sente musica.
Sì.
Questo veramente mi fa... io abito in cima a una salita, no? Quindi mi fa fare questa salita a 10 centimetri da terra con leggerezza quando sento questi suoni che arrivano da queste finestre, perché dico, che bello, esiste la bellezza,
esatto,
da queste parti.
E la ricerca della bellezza,
sì, che è un viaggio molto difficile.
È difficile, faticoso, a volte doloroso anche, ma senti, ritorniamo alla gioia e all'ascolto. Che cosa ci proponi?
Ma allora, visto che abbiamo parlato di musica contemporanea, io mi permetterei di proporre un brano estratto da questo disco che sto preparando. Sono tanti anni di lavoro qui, adesso siamo quasi addirittura d'arrivo, e vorrei farvi ascoltare un pezzettino di questo brano che ho fatto assieme a una chitarrista molto brava, molto preparata, triestina anche lei, nata a Udine, ma insomma Anna Garano, sì, lo stavo per dire, sì.
Sì.
Anna Garano, insomma, un personaggio che comunque ha una sua trafila musicale molto solida.
Mm.
E con lei, insomma, c'è stata un po' una mia provocazione, nel senso che ho detto, guarda, ci conosciamo con te da tantissimi anni, non ho mai fatto qualcosa con te con la chitarra. Sai poi che, insomma, la chitarra classica con il flauto è una bella sfida, no? Perché
sì,
è uno strumento un po' debole dal punto di vista della sua impatto acustico.
Sì, però gli ultimi liutai hanno fatto delle buone conquiste.
Sì, poi c'è qualcuno che suona amplificato, d'accordo, però
sì,
comunque il flauto deve sempre riverire un po' la chitarra, deve stare un po' attento, e posso dirti che suonare di meno qualche volta è più faticoso che suonare di più.
È vero. Ecco. Perché ci vuole più testa anche.
Sì, più testa,
sì,
più controllo, più
sì,
tutto. Insomma.
Sì. Bene, passiamo al titolo, qual è?
Il brano si chiama Untied, che vuol dire slegato, una forma di libertà. Ecco,
libertà,
diciamo.
Libertà, allora, freedom, insomma, in poche parole.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Dillo Tu, Edoardo
sì,
Milani.
Untied, slegato da questo album che appunto io ho preparato, ormai le registrazioni sono concluse, adesso siamo solo alla fase diciamo di pubblicazione, quindi come fare la copertina, le fotografie, tutto questo lavoro che riguarda meno la musica, ma è sempre molto impegnativo. Tante volte, sì, forse potrebbe essere anche anacronistico oggi parlare di dischi visti come CD, come vinili, eccetera, però io sono molto affezionato all'oggetto. Sì. L'oggetto disco, l'oggetto supporto, chiamiamolo sì. così, perché è qualcosa che comunque ti resta, no? Ti resta una fotografia, ti resta un'immagine, ti resta un libretto, ti restano delle cose.
Perché il problema della musica è la caducità. È questo che mette veramente in crisi a un certo punto, perché tu finito un concerto dovrai farne un altro. E allora il disco ti trattiene e ti ricorda anche chi eri. Che quali erano sono state le tue conquiste, quali poi sono state le conquiste successive. E una cosa è fermare il tempo. Il
sì,
disco
brava.
Ferma il tempo.
È proprio una fotografia, diciamo, sì, no? Quindi sì. un'istantanea dove tu focalizzi appunto un periodo della tua vita o un momento, una direzione. Insomma, possono essere tante cose, però. Volevo riallacciarmi a questo tuo discorso al fatto della tecnologia digitale che abbiamo oggi, che rende tutto molto evanescente, e quindi insomma il coraggio di proporre ancora un disco in un supporto fisico secondo me è direzionato al fatto appunto di lasciare una minima traccia, non ho nessuna pretesa di lasciare tracce no. per l'amor del cielo, però sì. magari l'amico o il curioso che lo acquista o che comunque se ne impossessa ha un oggetto al quale si può rivolgere.
Ma è un modo per restare e questo è fondamentale, per esserci nel momento più impensato della giornata naturalmente. Senti, il tuo legame con, ancora un attimino, ma ci ritorneremo naturalmente, il tuo legame con la musica elettronica, diamo questo piccolo input agli ascoltatori che naturalmente sentiranno lo svolgimento la prossima settimana.
Sì, brevemente, allora io ero un gran appassionato fin da giovanissimo, da ragazzino, quindi è ovvio che ho sentito musica leggera, musica contemporanea, mi appassionavo un po' alle cose molto particolari fatte con l'elettronica, i primi sintetizzatori, le prime possibilità, e così quando è arrivato il momento, circa verso la metà a fine degli anni 80, ho avuto qualche piccola possibilità economica, ho subito investito in questa direzione e ho potuto così sperimentare in maniera autodidatta, come autodidatta, questo tipo di possibilità. E dopodiché da sperimentazioni siamo andati avanti, poi sono arrivati i corsi di musica e ho scoperto anche che avevo qualche dote così come compositore, essendomi presentato al concorso Russolo Pratella con un buon piazzamento, e così avanti fino a che appunto ho cominciato anche a fare dei concerti, a proporre delle soluzioni nuove per amministrare il suono e tante altre cose.
Tante cose che naturalmente approfondiremo le prossime settimane, perché ti vogliamo, naturalmente parlo per me e per gli ascoltatori, naturalmente ci prometti di esserci.
Assolutamente, sarà un piacere tornare con voi.
Ciao a Edoardo Milani e ciao agli ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.